When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
James Bond.
Eccoci qua, siamo live anche questa sera con un altro ospite d'eccezione, Carlo Angelini, e ovviamente l'ineffabile Omar Serafini. Oggi parleremo di consegne spaziali, quindi Futurama è obbligatorio, però è anche obbligatorio qualcuno che si occupa veramente di consegne, anche se non spaziali. E, Carlo lo conosco da sempre, e adesso è CEO di Nexive, una ditta appunto che si occupa di consegne terrestri. Ha lavorato anche alle Poste Italiane per parecchi anni, è stato appunto un esperto di consegne, di ottimizzazione del processo di delivery degli oggetti. E prima di far parlare Carlo e Omar, salutiamo ovviamente tutti: Alessandro, Marco Taddia, Jack O'Lanter, Tiera Erde, Angelo Fascella e Giugiu Giarlo, e Marco Taddia, che già ha fatto di porta fa battute che non si comprendono. Allora, Carlo, grazie mille di essere qui con noi. Consegne del resto.
Grazie a voi.
È un problema molto complicato, perché poi si basa molto sulla matematica, fondamentalmente.
Fondamentalmente sì, anche se c'è tantissima pratica. Poi alla fine si scopre, poi magari proviamo a spiegarlo, che si parte da algoritmi di ottimizzazione, ma poi alla fine nella realtà succedono tante cose che nelle simulazioni non si riescono a vedere, e quindi poi alla fine nella realtà succedono tante cose. È chiaro che il primo punto di partenza è da considerare che adesso l'Italia, al di là del fatto che c'è il luogo comune, che è una struttura geografica stretta e lunga, però è chiaro che non è un luogo comune, è proprio così, e noi ce ne accorgiamo particolarmente, perché è un territorio che ha le città, se prendo la città di Milano, che è fatta in un certo modo, che ha tanti portierati ai quali è possibile consegnare la posta, poi vado a Napoli dove ci sono tanti vicoli stretti, e ci sono delle strade che hanno anche dei civici, che c'era un periodo quando c'era il periodo di qualche anno dopo che c'era stato Diego Armando Maradona, tutti quanti si chiamavano Diego Armando, il cognome era russo, e si mettevano sulle porte il civico, il numero 10 ovviamente, anche se la toponomastica della città era fatta diversamente, staccavano il civico e mettevano il numero 10, quindi tu andavi a Citofono, c'era una via con tutti Diego Armando russo, civico 10. Quindi tu avevi questa lettera con, da consegnare a Diego Armando Russo e non sapevi a che consegnarla. No, quindi sono tante problematiche che si vanno a verificare. Però adesso, al di là di questa cosa, ovviamente nessun algoritmo riesce a prevedere queste cose, no? Sono assolutamente imprevedibili, come magari il cane che va, che cerca di mordere il postino, che è un tema di cui magari non si sa, però è uno degli elementi che vengono inseriti nella formazione di un postino, perché è un fatto molto comune che il cane mordace possa insomma, decidere di assaporare il portalettere che...
Ma il postino suona sempre due volte?
Il postino suona sempre due volte, poi ogni tanto c'è qualche birbante che non lo fa, però insomma, nella letteratura, sui giornali si legge più di casistiche di questo tipo, perché c'è il tipo giustamente scrive al giornale che c'è una cosa del genere, magari non si viene a sapere che ne so, un postino per consegnare una cartella esattoriale è stata inseguita con una mazza da baseball da quello che la doveva ricevere, no? Però poi succedono anche queste cose. Il mestiere è un mestiere assolutamente complicato, perché poi il postino si fa quando c'è la pioggia, quando c'è il vento, quando c'è il sole, anche col bel tempo, però ci sono strade con le buche, ci possono essere cantieri stradali, c'è il traffico, cioè succede veramente di tutto. Queste sono tutte cose che, anche risolvendo in una maniera ottima il problema del commesso viaggiatore, è chiaro che ci sono tutta una serie di questioni che fanno sì che, quando si disegna una zona di recapito, utilizzando qualsiasi algoritmo, tendenzialmente poi ci sono delle correzioni che vengono fatte manualmente con l'esperienza del postino, dice no, qua ci passo meglio perché qua si passa per le scalette, no? E quindi anche la diciamo così, lo schema, il grafo che uno ha a disposizione dalla cartografia digitale non ha tutte le informazioni che magari possiede il postino. Però tendenzialmente...
Il problema del commesso tra viaggiatore e il traveling salesman problem è appunto l'ottimizzazione dati, o anche il vehicle routing, cioè dati punti per cui devo passare e consegnare la cosa, come faccio a farlo nel tempo migliore possibile.
Esatto. Allora, ci sono due tipi di problemi, no? Il primo è che ovviamente se io devo coprire insomma 15 milioni di civici ogni giorno, è chiaro che non li può fare tutti quanti un postino, no? Quindi ovviamente tutto il paese è diviso in tante zone di recapito, ogni postino ha la sua zona, e ci sono due tipi di problemi: come fare le zone di recapito e dove localizzare l'ufficio postale, il centro di distribuzione dal quale partono i postini. Quindi alla fine si divide il territorio in una serie di aree, all'interno di queste aree c'è un punto baricentrico dal quale partono i postini, quindi i centri possono essere da 10, da 20, da 30, da 50 postini, e da questi poi partono i postini, ognuno si fa il suo giro. Quindi una volta si è diviso il territorio in queste zone, poi si costruiscono poi ci sono tanti algoritmi che fanno questo tipo di mestiere, anche in funzione del tipo di consegne che si fanno, e si vanno a costruire le zone. Qua nell'immagine si vede, c'è un rettangolone azzurro da cui parte il postino si fa il suo percorso per raggiungere la sua zona, sotto si vede in giallo, si fa la sua zona e fa le consegne, poi ritorna indietro al suo centro. Ovviamente tutto questo si costruisce su cartografia digitale e si costruiscono i percorsi dei postini, che in realtà sono fatti in modo diverso in funzione del tipo di mestiere, no? Fondamentalmente ci sono tre tipi di consegne che si fanno. C'è la lettera, il classico estratto conto bancario che uno riceve periodicamente, no? Allora, queste sono consegne che si fanno fondamentalmente in modo che il postino tutti i giorni fa lo stesso giro, perché è chiaro, tutte le banche hanno sempre gli stessi destinatari, no? C'hanno una lista di destinatari che ogni mese, ogni trimestre, ogni anno, in funzione di quando fanno emettono le loro gli estratti conto, oppure l'utility quando fa stampa le bollette, hanno sempre gli stessi destinatari. Quindi statisticamente più o meno il postino fa sempre lo stesso giro. L'estrema dinamicità invece è con il pacco, perché il pacco ovviamente viene ordinato dal destinatario su Amazon, su Zalando, su qualsiasi altro sito, e ovviamente in funzione di quando viene fatto l'ordine, dove viene fatto l'ordine, la distribuzione è completamente diversa. Quindi nel primo caso, in quello delle lettere, ho delle zone che sono fisse e quindi il postino fa sempre lo stesso giro tutti i giorni. Nel caso del pacco, io ovviamente ho un giro che viene fondamentalmente costruito ogni giorno. Quindi ogni postino che fa la consegna del pacco ogni giorno ha il suo routing che viene fatto ad hoc per le consegne che ha in quel periodo. Poi c'è da dire che... Vai.
No, perché appunto ovviamente oltretutto chi porta le lettere magari può avere un mezzo più leggero e fare appunto le scalette o qualcosa di più flessibile. Chi porta i pacchi magari deve anche ottimizzare dimensioni, cioè ci sono tutta una serie di variabili che non è necessariamente solo la distanza, c'è anche il...
No, assolutamente, calcola delle lettere, un postino in città può anche portare un migliaio di lettere al giorno, quando porto i pacchi, un centinaio di pacchi al giorno sono un numero abbastanza importante, no? Nel primo caso il postino può andare con la bicicletta o con un motomezzo, nel secondo caso adesso si usa un furgone che può essere di dimensioni diverse in funzione di dimensioni dei pacchi che si portano, ma adesso la tecnologia offre anche dei tricicli che sono abbastanza capienti, ci sono varie soluzioni, però sicuramente le dinamiche sono molto diverse. Poi c'è da dire che oltre agli aspetti algoritmici ci sono delle differenze nella consegna che dipendono anche dalla predisposizione del destinatario a ricevere l'oggetto, perché nel caso delle lettere, vabbè, sono gli estratti conto, però sai, tu magari cambia casa e non comunica l'informazione nuova alla banca oppure alla... E quindi ci sono molti indirizzi che non sono giusti, non sono corretti, ma fondamentalmente tu aspetti una volta a settimana per vedere nella buca della posta se la posta è arrivata e passa la cosa. Nel caso del pacco invece tu che fai? Compri, dai l'indirizzo dove tu ti aspetti il pacco e stai lì con l'orologio ad aspettare che il pacco ti arrivi. Quindi c'è una collaborazione estrema da parte del destinatario, insomma.
Forse sulla multa e sulla cartella esattoriale.
Esatto, in mezzo c'è qualcosa che invece è molto poco atteso, perché una cartella esattoriale, una contravvenzione esattamente non è attesissima. Vi faccio un esempio: se io ho lo stesso postino che consegna un pacco e che consegna contemporaneamente delle contravvenzioni, delle multe, nel caso dei pacchi si può arrivare a trovare il 3%, a non trovare il 3% dei destinatari. Quindi il 97% delle consegne, 97-98% delle consegne sono vanno a buon fine al primo tentativo. Anche perché in quel caso ha anche il numero di telefono del destinatario, quindi lo può chiamare se suona e non lo trova, dice dov'è, quello magari sta dal fruttivendolo, ritorna e se lo prende. Nel caso invece della contravvenzione arrivi anche al 30-35% di oggetti.
Ah, questo è interessante perché in Giappone questa cifra dicono che è del 20%, cioè la prima delivery va fallita in Giappone per il 20% dei casi e il 25% dei chilometri percorsi è per riconsegnare il pacco. Ma nel frattempo fammi salutare Lucia, sì. Corrado, Verusca, Angelo e Sean che si sono uniti a noi nel frattempo. Vai.
Ma guarda, poi queste statistiche variano molto di prodotto in prodotto. Per esempio le raccomandate che portano un po' meno brutte notizie hanno percentuali che sono nell'ordine che stai dicendo te, no? Poi è chiaro che c'è le utility, per esempio, che mandano gli avvisi di distacco della corrente, per dire, hanno un tasso di insuccesso più alto. Allora, è chiaro che c'è una forte dipendenza anche dal contenuto della comunicazione. Poi ci sono casi estremi. Una volta ci è capitato che, per esempio, a Casal di Principe non riusciamo a notificare quasi niente, no? Un giorno ci capitò di riuscire a fare la notifica, abbiamo chiamato il postino e abbiamo detto: scusa, ma che è successo? Come hai fatto? Dice: niente, mi è venuto questo di fronte, si è avvicinato, mi ha detto: fammi vedere che c'è nella borsa. Ha tirato fuori che c'era una cartella esattoriale per lui e ha detto: oggi ho voglia di leggere qualche cosa. E si è preso la cartella e se n'è andato. Ed era, insomma, un personaggio particolare di quel quartiere. Perché ecco, un'altra cosa che non si sa, ci sono dei quartieri particolari dove il postino nuovo viene portato dal postino anziano, viene presentato, no?
Per evitare che possa venga sparato.
In modo che possa girare liberamente, insomma, no? Guardate, del quartiere Zen a Palermo, a Casal di Principe, a Quarto Giaro, su a Milano, insomma ci sono dei quartieri dove è sempre bene introdurre il nuovo bustino in maniera tale che sia noto, lo conoscano in viso, insomma.
Quella roba non la puoi mettere certo nel software, queste cose.
Decisamente no.
Ecco, ma voi usate un software, quindi avete ovviamente dei programmi particolari che la mattina hanno la lista delle consegne, in qualche maniera fanno un round.
Allora, in realtà per la posta, la revisione si fa periodicamente. Come dicevo prima, siccome il giro è più o meno è statisticamente sempre lo stesso, perché la fisionomia del giro non cambia, uno periodicamente rifà le zone, come si dice, quindi si risimulano e si ricalcolano ogni qualche mese e si aggiornano in funzione dell'aggiornamento dei volumi, perché poi periodicamente vanno a cambiare. Nel caso invece delle consegne con i pacchi, la notte tu hai processato i pacchi che sono entrati nel network. Poi quando i pacchi arrivano nella filiale di destino, viene fatto il routing in maniera tale da individuare il miglior percorso che deve fare ciascun postino, ciascun operatore che va a effettuare le consegne. Quindi ci sono approcci diversi in funzione della tipologia di comunicazioni che si fanno. E nel caso... Vai!
Una domanda più che altro tecnica. Con il fatto, praticamente prima hai parlato di multe, cartelle esattoriali e atti giudiziari, voi adesso, come società privata, avete lo stesso status delle Poste Italiane come validità legale?
Sì, sì, assolutamente sì. E chi effettua le consegne è, come si dice, un incaricato di pubblico servizio. E quindi le consegne che fa sono le stesse che fa Poste Italiane. Considerate che, per esempio, nel caso delle cartelle esattoriali c'è una parte del territorio coperto da Poste e una parte coperta da noi, per esempio per le consegne di Ater. Quindi in genere gli enti pubblici fanno delle gare d'appalto, queste gare d'appalto poi partecipano varie società, poi in funzione del risultato della gara in genere dividono i territori in alcuni blocchi li fa Poste, alcuni li facciamo noi, alcuni li fanno altri operatori.
E questo status però suppongo che sia da poco che l'avete guadagnato come validità, perché sapevo che c'erano state non più tardi di un paio di anni fa certe sentenze in cui invalidavano la validità della consegna in quanto non effettuata da Poste Italiane, cosa del genere.
Ma in realtà ci sono state alcune sentenze che sono state anche impugnate, perché lo status c'è da quando si opera. Considerate che all'inizio della storia postale, per esempio la nostra azienda, come altre, consegnavano anche per conto di Poste Italiane. Poi il mercato si è liberalizzato, quindi la consegna delle lettere, la consegna delle raccomandate sono entrate nel mercato libero. No. Mentre tanti anni fa c'era quella che si chiamava la riserva, nella quale poteva operare solo Poste Italiane, poi a un certo punto il mercato è stato liberalizzato e adesso tutti gli operatori che hanno una licenza postale possono effettuare questo tipo di lavoro. Fondamentalmente, avendo la licenza postale, eseguendo il processo a normali legge, la consegna che tu fai ha la stessa validità fatta da qualsiasi operatore che abbia la licenza e rispetti il processo così come di notifica, così come deve essere fatto.
Chiede Alessandro se voi avete questi mitologici data scientist che vi fanno, appunto, che contribuiscono a fare il routing o questi calcoli qua.
Ma sì, noi non li chiamiamo data scientist, però è chiaro che ci sono nella struttura di ingegneria ci sono dei colleghi che insomma sono esperti di elaborazione con base dati, ricerca operativa, e utilizzano software dedicati per il calcolo delle zone di consegna.
Perché appunto tutto questo nasce, è tutta una branca della matematica, dell'ingegneria, che appunto è ricerca operativa, ma in realtà risale ancora prima, forse il primissimo. Essenzialmente sono casi, problemi di ottimizzazione di minimizzazione del costo o massimizzazione del profitto. Probabilmente di solito si fa risalire addirittura a Charles Babbage, che è più noto per aver tentato di creare il primo calcolatore meccanico, appunto tra, a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, ma lui fu anche quello che stabilì che il conveniva alla Gran Bretagna, anzi all'isola, avere un solo, una sola tariffa per i francobolli, piuttosto che tariffa differenziale, perché il calcolo della tariffa differenziata costava di più al regno di Sua Maestà più che la consegna a tariffa unificata. E quindi appunto nell'839 fu introdotta una tariffa che dipendeva solo dal peso della lettera. E questo fu il primo caso. Poi in realtà risale alla Seconda Guerra Mondiale, ma prima ancora c'era il classico problema dei sette ponti di Königsberg, che adesso è Kaliningrad, e essenzialmente la domanda era se si riusciva a percorrere tutti i sette ponti una e una sola volta. E Eulero, tra l'altro, dimostrò che non era possibile, perché sono ponti connessi un numero dispari di volte, quindi essenzialmente non puoi passarci una sola volta, e poi come effetto collaterale creò la teoria dei grafi, cioè essenzialmente ognuno di queste strade nere è un ponte che collega, in questo caso erano i vari punti della città, che sono i vertici di questi quattro vertici, cioè questi quattro punti della città, e in questa maniera poi si riesce appunto a fare questi studi di ottimizzazione, minimizzazione, direzione e così via. E la teoria dei grafi poi, tra l'altro, è la base di tutta una serie di non solo della ricerca operativa. Anche se nella Seconda Guerra Mondiale, vi cito giusto questo articolo, ma ci sono tantissimi articoli, l'avrete visto sicuramente su Facebook, la storia dell'aereo con i buchi che dice rinforzate dove è bucato, no, rinforzate dove non è bucato, perché essenzialmente si fece tutta una serie di studi su come massimizzare il danno al nemico riducendo la distruzione sul proprio equipaggiamento. E quindi questo qui è un articolo di rassegna di questo Abraham Wold, che è stato uno dei pionieri appunto dell'ottimizzazione sia del rinforzi sull'aereo in quanto tale, sia proprio delle tattiche di attacco e di difesa, prima quando ci si difendeva nella battaglia d'Inghilterra e poi quando si cominciò a bombardare la Germania nazista. Quindi la ricerca operativa poi è un campo immenso, ovviamente con tutti questi vincoli, spesso anche controintuitivi, no? Non so se voi usate la cosa che l'UPS dice che non devono mai girare a sinistra, devono solo girare a destra i furgoni.
No, noi non la applichiamo, però insomma sì, è una cosa nota che applicano, credo, negli Stati Uniti, anche perché lì le vie sono tutte quante ortogonali tra di loro e larghe, no? E quindi tendenzialmente girando sempre a destra uno riesce a non perdere i riferimenti. In città come le nostre, che hanno tutte le vie che sono, diciamo, aggrovigliate tra di loro, in realtà l'algoritmo è molto meno applicabile. Cioè, tu pensi, una volta ero stato a Baltimora, in poste americane, e parlai con un tizio che mi fece vedere un loro ufficio postale che aveva dei furgoni della Grumman molto grandi, no? E lo guardai e disse: ma voi come fate con le vie strette? E lui mi ha guardato e mi ha detto: ma quali vie strette? E poi a un certo punto mi ha detto: cioè, pure io sono stato una volta in vacanza in Italia, no? E effettivamente ho visto tante vie strette, ha dato una pacca sulla spalla e mi ha detto: auguri. Perché sì, loro che non esistono per loro.
Sì, c'hanno più spazio. Poi tra l'altro loro credo che possono girare a destra senza col semaforo rosso. Cioè la normativa delle strade è che appunto a destra, dato che le strade sono grandi, basta che guardi e puoi girare anche se il semaforo è rosso, mentre a sinistra no.
Non invadi in croce, effettivamente.
Esatto. Quindi è chiaro che lì c'è un vantaggio. Poi tra l'altro leggevo che oltretutto c'è anche una probabilità più bassa di fare un incidente, perché è chiaro che se tu svolti contro il traffico che sta arrivando, anche se quello si dovrebbe fermare, non è detto che si ferma, e quindi c'è sono tutta una serie di parametri che tenerne conto algoritmicamente credo che sia assolutamente non banale. Infatti poi il problema è questo problema NP non polinomiale, spesso non ha soluzione, uno cerca una soluzione semi-ottimale. Mi avevano anche segnalato il problema della tariffa degli aerei, cioè se tu devi andare, che ne so, da Roma a New York o da qualche parte, come ottimizzare il costo, con quante cambi e così via, che anche lì ci sono infinite tariffe, infiniti cambi, infiniti vincoli, e quindi poi il costo dell'ottimizzazione perfetta matematica diventa esponenziale. Invece nella fantascienza, Omar, vabbè, Futurama, tanto lì dobbiamo sì, passarci.
Fa parte, come dire, dei capisaldi delle nostre dirette, Futurama.
Beh, anche perché poi questi loro facevano proprio quello. Non...
Sì, infatti. Però, a parte, diciamo, Futurama, che secondo me potrebbe essere la serie di esempio enciclopedico, no, per quanto riguarda le consegne, era interessante invece parlare, Marco, di una pellicola che, se non sbaglio, avevamo citata un paio di puntate fa, se non sbaglio. Quella di... che è praticamente l'uomo del giorno dopo, meglio conosciuta come The Postman. Mm-hmm. E, tra l'altro, poi Carlo ha fatto giustamente notare che praticamente è un po', diciamo, potrebbe essere una sorta di riedizione in un futuro prossimo di quello che facevano i Pony Express, giusto, Carlo?
Sì. Sì, che sostanzialmente come in questo caso sostanzialmente aiuta a ripartire queste comunità, no? Questo bustino. Nello stesso modo i Pony Express che giravano per gli Stati Uniti hanno aiutato l'unificazione del paese, no? Hanno aiutato portando le comunicazioni su e giù per il paese per tutte queste lunghissime distanze. Creando anche un'unità nazionale che non esisteva, perché erano tanti coloni sparsi in giro, ognuno per conto suo, insomma, no? Quindi ha un valore molto grosso.
Sì, il film era un po' troppo ammarracano per i miei modestissimi
tutto sommato rivalutabile, nel senso che bisogna ricordare che ai tempi era stato uno dei due flop che avevano praticamente messo KO Kevin Costner, no?
Poveraccio, sì.
Questo è l'altro, Waterworld, che era praticamente l'altro che...
Beh, Waterworld secondo me era meglio.
Sì, se devo mettere in una classifica direi che... Ma anche The Postman, rivisto dopo, con ovviamente senza vederlo anche come dicevi te, con questo retrogusto un po' patriottico, un po' americano...
America First.
Esatto, non era malvagio tutto sommato.
C'è da dire, ma perché era basato su un romanzo che appunto, infatti si vede nei passaggi tipici da romanzo, lui che poi si mette a fare il postino quasi per errore, tutta una serie di cose che sono, e tra l'altro è un romanzo contro i preppers, cioè quelli che si preparano all'apocalisse, ci sono delle serie bellissime, se non l'avete viste, saranno anche su YouTube, di questi che hanno i bunker anti tutto, anti atomici, sono... pazzeschi.
Che tanto era tipico, Marco, era tipico degli anni 50 durante la guerra fredda, che ogni buon americano aveva di fianco alla villetta il bunker antiatomico.
Anche in Svizzera credo che non so se è obbligatorio o qualcosa del genere, era almeno avere il bunker antiatomico. Sì, comunque, ma anche adesso in realtà ci sono questi matti che si preparano. Poi la cosa buffa è che no, nel caso veramente di un apocalisse, qualcosa di anche tipo quel Stephen King, no? L'ombra dello scorpione, eccetera, poi come racconta sto romanzo, poi sono quelli che prenderanno il potere, cioè i pazzi completi, perché sono quelli effettivamente più attrezzati per sopravvivere a un lockdown che farà impallidire questi qua nostri.
Infatti. Tra l'altro adesso che mi è fatto venire in mente, c'era un bel film di Joe Dante che si intitolava Matinée, no? Che anche se era un bellissimo omaggio sentito a quelli che erano i classici B-movie della fantascienza classica della Golden Age, per cui i Matinée erano praticamente quelle proiezioni che venivano la mattina presto ad un prezzo ridotto, in modo tale che, e ovviamente passavano di quei film diciamo, quelli che adesso verrebbero considerati B-movie dell'Asylum, no? Tanto per intenderci. Però lì c'era tutta la sottotrama che, dato che era il periodo della guerra fredda, c'era il periodo dell'embargo di Cuba, per intenderci, no? Della crisi dei missili cubani,
Benissimo,
e
vai.
a un certo punto c'era questa famiglia che si ritrova praticamente chiusa, bloccata all'interno di un bunker antiatomico di un vicino di casa, nel senso che sono tutti rifugiati lì, a un certo punto si chiude e non riescono più a riuscire, no? Perché erano convinti che nel frattempo fuori ci fosse stato l'attacco nucleare praticamente. Poi era carino perché era molto, molto leggero, molto con una bella vena comica.
Claudio, tra le domande, cioè tra i commenti, cita The Whispering Star su Amazon Prime, donna robot che consegna pacchi in giro per l'universo.
Qui non bisognerebbe sentire il nostro esperto di streaming Marco Taddia. Non l'ho neanche vista come serie, per cui
Sì, infatti anche a me manca. Il Marco Taddia fa una domanda per Carlo, se gli algoritmi di gestione consegne vengono sviluppati e adattati internamente, o sono matematici assieme a esperti postini, oppure insomma come funziona l'ottimizzazione?
Gli algoritmi, alla Genesi ci sono i software di mercato, sono abbastanza dei software di nicchia che vengono utilizzati per fare questo processo di ottimizzazione. E sostanzialmente c'è un lungo lavoro che viene fatto per tarare questi algoritmi in maniera tale da avere poi una risposta che poi trova anche riscontro sul campo. E quando viene fatto il disegno della zona e viene fuori il primo risultato, in genere poi ci si confronta con i postini esperti per capire tra quello che è diciamo così, il disegno che viene fatto al calcolatore, se poi in realtà nella realtà ci sono delle modificazioni da fare, per cui poi si fanno degli aggiustamenti. Poi quando viene consolidato in una base dati dove sostanzialmente i punti di consegna, la sequenza dei punti di consegna viene registrata, anche perché per esempio nel campo delle lettere le macchine che smistano le lettere devono smistarle in ordine di gita del postino.
Cioè gliele devono
Infatti,
consegnare ordinate, cioè così lui non deve cercare.
sì, soprattutto nei grandi centri. Allora, nei piccoli centri si smista la posta per postino in maniera tale che poi lui faccia la sequenziazione da solo. Ma nelle grandi città, dove c'è una grossa densità di consegna, cioè il volume lo giustifica, le macchine addirittura mettono le lettere nell'ordine con cui devono essere consegnate. Quindi al postino arriva una cassetta con una o due cassette con le lettere che sono già ordinate, più un mazzettino che sono gli oggetti scartati, che la macchina non è riuscita a lavorare perché l'indirizzo non era stato dall'OCR o qualcosa del genere. Per cui lui prende poi questi scarti, li intercala all'interno dei pezzi sequenziati, c'ha già la lettera pronta. Poi se la mette nella borsa. Quindi c'è una parte iniziale in cui si fanno queste lavorazioni. Dopodiché ci si confronta con i postini diciamo, che hanno esperienza, fanno degli aggiustamenti, questi aggiustamenti vengono consolidati e poi le macchine fanno gli aggiustamenti.
Tra l'altro, diciamo, tutto questo immagino richiede appunto macchine speciali che sono in grado di riconoscere il CAP, gli indirizzi. Di solito viene fuori quando la francatura è finta, no? Ogni tanto viene fuori che i buon tempone si divertono a fare i francobolli finti e ovviamente la macchina vede solo se c'è un oggetto lì, ma però in generale sono oggetti molto sofisticati perché appunto devono
Di fatto
capire.
viene utilizzato dalla macchina per riconoscere il lato giusto della posta. Cioè, la posta che viene dalle diciamo che sì, è archeologia, perché le cartoline di lettere indicate non sono fatte più, no? Però quando c'era una grossa quantità di lettere che venivano indicate nelle cassette rosse, queste venivano svuotate, venivano buttate dentro delle tramoce. Ci sono delle macchine che cominciavano a dividere questi oggetti, a distanziarli dall'altro, entravano nella macchina, e la macchina aveva una telecamera che andava a cercare il francobollo. Siccome il francobollo della busta è in alta altezza, serviva per orientare la lettera in modo da poter essere processata, inquadrata dall'OCR, la telecamera che prendeva l'immagine, individuava il blocco indirizzo e lo mandava all'OCR che faceva la decodifica. E il francobollo era l'elemento fondamentale. Allora, le macchine poi venivano addestrate con tutti i francobolli che uscivano fuori, in maniera tale che, oltre a, diciamo così, usare il francobollo per diventarla, se il francobollo non era riconosciuto, il pezzo veniva scartato con il controllo manuale. E ogni tanto poi così si beccava qualche francobollo non corretto.
Ah, perché c'era questo che li stampava. Tra l'altro mi dicono la regia che sentono un eco, eh. Non so se chi è senza cuffiette si mette le cuffiette di voi, ma non è un problema. Però Lucia dice che questa è stata orribile, l'unica cosa interessante è che stava girando nelle città di Sete intorno a Fukushima. Alessandro chiede se ci sono algoritmi proprietari. Più o meno si sa quelli che sono andati più spesso. Immagino che l'algoritmo, cioè l'algoritmo in generale si trovano anche su internet, sono cose matematiche abbastanza teoriche, ben studiate. Forse l'implementazione poi appunto richiede tutta una serie di parametri, tipo la carta fisica del luogo, i giri che uno deve fare, cioè il software vero e proprio, immagino sia molto ben sviluppato, appunto di nicchia, come dicevi tu.
Sì, ci sono società specializzate che fanno questo tipo di mestiere. Poi non i segreti che sono all'interno del software sono, diciamo, rivelati sì, abbastanza marginalmente, no? Quello che condividi poi con chi fa questo tipo di software sono tutti i parametri che devono essere inseriti. Allora, se io faccio le consegne in città, quello che è importante è conoscere la distanza tra civico e civico, il tempo medio di permanenza su ciascun civico. È chiaro che quando consegno una lettera devo suonare, entrare e imbucare le lettere nella cassetta. Se consegno una raccomandata, il tempo di permanenza è più lungo perché ovviamente devo interagire con il destinatario, devo aspettare che scenda, gli devo consegnare la lettera, lo deve firmare. Quindi devo poter parametrizzare tutte queste cose e fare delle rilevazioni statistiche per vedere mediamente su quanti civici, su ogni civico, quanto sto fermo e qual è la varianza con la quale questo avviene, no? Ovviamente non so, non trascorro lo stesso tempo in tutti quanti civici. Poi può essere un civico con un destinatario, ci può essere un grande caseggiato che magari ha un condominio con 20 scale, per cui la permanenza su quel civico è molto più elevata, e quindi tutte queste informazioni devono essere rilevate e inserite nel software. È chiaro che poi ci sono un po' di interazioni, perché bisogna assicurarsi che poi quello che viene fuori dall'algoritmo di ottimizzazione poi effettivamente sia quello che succede nella realtà.
Vabbè, quindi è chiaro che uno poi lo raffina appunto sull'esperienza, come dicevi tu, del postino
Esatto, esatto.
sul campo. C'è Angelo che cita Snow Crash, che abbia come protagonista, dice, non l'ho letto, ma mi pare che abbia come protagonista un fattorino che consegna pizza per la mafia. Sì, anch'io non l'ho letto, anche perché l'autore è quello che mette tutti i nomi inventati, tanto per fare le cose fighe, ma non mi sfugge il nome, che ha fatto quello degli orologi da 10.000 anni. Angelo, se ci metti il nome, però non mi ha mai entusiasmato, perché mi sembrava uno che appunto costruiva tutte queste cose, ma poi erano bei giocattoli abbastanza vuoti. Tra le consegne c'è anche chi,
Neil
no, ma,
Stephenson.
Di Stevenson,
Era
bravo,
Neil
bravo.
Stephenson.
Sì, non so, tu l'hai
Sì.
letto?
No. Devo dire la verità, me l'hanno regalato ai tempi il libro, ancora lì con due dita di polvere, per cui non è.
Snow Crash o quello degli
Sì.
orologi?
No,
Sì, perché.
quello Snow Crash. Anche se ma proprio non tanto, è anche un bel volumone per
Che lui è un altro
iniziare.
che scrive tanto, però appunto quello che mi aveva sempre lasciato molto perplesso, e che poi lo ritrova anche in una critica di SKCD, che è questo che fa questi fumetti, è che praticamente lui si inventa tutta una serie di nomi per oggetti di uso comune, e che però suonano fighi, e quindi poi fa questi fantasy appunto con l'orologio che suona ogni 10.000 anni e così via, però poi alla fine essenzialmente sono cose che potrebbero essere benissimo ambientate nel mondo nostro, solo rivestite di questa patina pseudo-altisonante, però magari no, andrebbe letto. Anzi, se qualcuno degli ascoltatori l'ha letto, ha letto qualcuno dei suoi libri, lo scriva nella chat. Tra i cartoni animati c'è Kiki, cioè di Miyazaki, però nel caso suo era più semplice, no?
Sì, esatto. A parte che lì parliamo di Miyazaki, per cui poesia allo stato puro come rappresentazione di cartone. No, lì era più carino perché era molto più semplice, perché non so se adesso spoileriamo la storia, brevemente parla di questa, si può dire una maghetta?
Una
streghetta che a un certo punto praticamente mette in piedi questa attività di consegna di pacchi tramite la scopa, sostanzialmente, non volando sulla scopa consegna i pacchi. Però quello che è bello lì, tutto il livello, quello che un po' prima accennava Carlo, a tutta quella sottotrama dato della creazione di rapporti interpersonali che Kiki costruisce nello svolgersi del film, praticamente, che è un po' quello che prima accennava.
Nel caso suo poi era semplice, perché c'era un cliente per volta, quindi era un grafo con due vertici, però era simpatico. C'è anche... Per restare nella fantascienza, appunto, in Giappone ci sono varie ditte che consegnano pacchi. Sagawa, Kuroneko Yamato. Kuroneko è perché c'ha questo gatto nero, che è la mamma gatta che porta il gattino. Questo è il suo logo. Però, appunto, siccome si chiama Yamato, che è il nome del Giappone, in realtà hanno fatto anche una pubblicità con la Yamato, la nave spaziale. Quindi, se la cercate, forse non tanto su YouTube, ma la cercate sugli altri Dailymotion, mi pare, si vede questo video fatto. E comunque loro hanno, come accennavo prima, hanno molti grossi problemi, perché in realtà storicamente le consegne anche prima dell'era Amazon, che ovviamente immagino anche in Italia, in Europa, abbia stravolto completamente il mondo delle consegne e degli acquisti, ma già da prima loro consegnavano tutto dall'aeroporto dall'albergo ad albergo, facevano tutte queste consegne efficientissime. E però col fatto della delivery lo stesso giorno, con tutta una serie di vincoli addizionali, unito al fatto che il costo delle consegne si è abbassato, questo appunto è il costo della Yamato Transport per pacchetto, e dagli anni del 2000-2005 era 600 yen, quindi fate finta 6 euro se fate il cambio a 1, un po' di meno, ma insomma 6 euro, è sceso fino a 5,5 euro, cioè è sceso quasi del 15%. E consegnavano già appunto nel 2005 più di 1 miliardo di pacchi all'anno, e adesso sta intorno a 1,8-2 miliardi, quindi cifre spaventose, a cui poi si è aggiunta anche Amazon, e tra l'altro sia Yamato prima che Sagawa poi essenzialmente hanno lasciato la consegna per Amazon, perché come tutti i grandi power user, i grandi distributori, i grandi venditori, facevano dei contratti estremamente poco vantaggiosi per chi consegnava, e quindi poi c'è lo stress di quelli che devono fare le consegne, perché anche in Giappone, in quanto a state piccole, non è che scherzano, anche se poi li vedi spesso andare in giro e si spacciano i tricicli a pedali proprio. Non c'è Russo J che cita di nuovo Futurama, dicendo era un telefilm fantascientifico animato, comunque così a dire il vero, cioè le consegne effettivamente lì, la cosa più spassosa di Futurama era quando consegnavano la materia oscura, che è una cosa più eterea e nessuno l'ha riuscita a rivelare, è impalpabile, però nel Futurama erano questi blocchi pesantissimi, che è esattamente il contrario. Quella l'ha trovata una cosa estremamente estremamente divertente. C'è Lucky 2010 che dice: lacrime e sangue per passare dalle gite di segnale su carta alla costruzione di un algoritmo e calcoli tutto in automatico. Loki 2010, abbi pazienza, io non ci vedo più. Sì, perché anche lì, tra la teoria e la pratica, c'è un abisso, ma anche appunto leggete pure parte del traveling salesman, cioè mettete conto che voi avete Interrail, volete girare in Europa o andare avete un tempo finito, quante città posso vedere, quello che posso fare, come come posso andare in giro. Quindi
credo che la persona che ha scritto il messaggio sia una esperta di algoritmi di ottimizzazione dei giri dei postini,
dei giri?
Dei giri postini. Credo che la persona che ha scritto il messaggio sia una persona esperta di questa cosa. Ha scritto lei lacrime e sangue.
Ah, perché lo fa lei probabilmente. Sì, sì. Sì, posso immaginare.
Ho visto il nome e credo di aver capito di chi si tratta.
Bene, bene. Allora salutiamo Maura, perché appunto probabilmente ci sarà tutto il suo sangue e le sue lacrime per tenere conto di poi i vincoli italiani. Verusca dice che a Parigi hanno la sede vicino alla libreria giapponese, poco distante dall'Opera, e Marco Taddia dice che in Giappone si è fatto consegnare un pacco al corriere alle 10 dell'ufficio postale, è arrivato alle 9.40 e gli hanno detto di aspettare che non c'era, e alle 10 spaccate è arrivato il corriere col pacco. Vabbè, questo in Giappone è abbastanza normale, in Italia un po' meno. Senti, ma invece i postini che si nascondono la posta nel garage? Confessa, perché ogni tanto vengono fuori.
Beh, sì, guarda, in realtà diciamo così, ci sono delle persone che hanno probabilmente anche delle patologie. Una volta ricordo anche sui giornali un tizio che andò in pensione, e poi dopo che era andato in pensione scoprirà a casa che aveva la posta in realtà lui non la prendeva, ogni tanto prendeva un po' di cose e se la metteva in casa. Quindi aveva una sorta di archivio storico di 30 anni, di 40 anni di lavoro in casa. Però sono persone che hanno veramente delle patologie particolari, perché insomma, diciamo, è veramente quasi feticistico fare una cosa di questo genere.
È l'analogo del hoarder, però sulle
cose. Poi capita qualcuno che invece non fa il suo, però ogni tanto viene licenziato anche qualcuno perché non ha fatto il suo lavoro correttamente, come può succedere in qualsiasi azienda, che c'è il dipendente non fedele che non si comporta correttamente, giustamente viene denunciato e licenziato.
Beh, quello capita spesso, insomma. Anzi, che ecco, l'altra domanda: è riuscita a licenziare? Perché immagino non sia banale in Italia.
Insomma, ci sono per esempio l'abbandono di corrispondenza è penale dal codice. Quindi, se tu prendi la posta e la lasci per strada oppure te la porti a casa, considera che la posta è di proprietà del destinatario finché non è del mittente, finché non è nelle mani del destinatario. Ok.
Però il fatto se che tu prendi una... non vuol dire che io ti licenzio, perché sono due cose spesso. Il fatto che tu vada al gabbio non vuol dire che tu sia licenziabile o licenziato. In Italia
è un fatto abbastanza grave, mettiamolo così. Cioè, buttare la corrispondenza o nascondere la corrispondenza, sottrarre corrispondenza è un reato penale. Quindi, insomma, è una cosa estremamente grave.
Sì, anche rubare la corrispondenza dal vicino, tra l'altro, quello pure penso che sia.
Sì, assolutamente. Assolutamente.
Tra l'altro
adesso c'è anche GDPR con la privacy, tutte queste robe qui che giustamente con l'attenzione su una serie di aspetti rende ancora più grave qualsiasi azione di, diciamo, distrazione di corrispondenza di qualcuno. Tu prendi la lettera di un altro, la apri, anche se prendi il giornale, magari un abbonato, una rivista, te la prendi e te la leggi. Quello comunque è un furto grave.
Balla a dimostrare.
Ci sono stati casi di mariti che hanno denunciato le mogli per apertura di corrispondenza privata.
Beh sì, soprattutto in caso di separazioni.
Sì, infatti.
Che ti arriva la posta, no? ti arriva l'estratto conto, te lo aprono, no? E quello diventa, no, anche oggetto di diciamo contese.
Esatto.
Ma se è arrivato con la busta rotta,
vabbè, ma
si è scollata.
Esatto. Tra l'altro, ci sono, ci sono per esempio nelle consegne dei pacchi, quando vengono fatti gli acquisti per corrispondenza, tu vai in televisione, quando ci sono quelle trasmissioni che ti presentano i prodotti, ma spesso ci sono gli acquisti d'impulso, no? Quindi uno ordina una cosa assurda, arriva al postino che la consegna, tu apri, c'è tua moglie dietro, dice: lei ha ordinato sta cosa? No, io assolutamente no, e lo mandano indietro. Perché non, cioè, allora, ci sono questo tipo di vendite che hanno spesso parecchi oggetti rifiutati perché c'è l'acquisto di impulso e poi quando tu vai a ricevere la cosa dici no, 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 assolutamente no, e lo mando indietro. Magari perché c'è la moglie dietro che dice ma che hai comprato?
Infatti i cinesi che sono dei furbacchioni ti dicono se vuoi ti scriviamo sul pacco che è un campione gratuito. Così non appunto non... Quando ordini queste cose, se sono cose a rischio, moglie o marito...
Tipo roba da Wish, per intendersi.
Verusca, che come al solito ce ne tutti gli special, chiede se ritualmente viene consegnato al condominio o condomino sbagliato, ad esempio il postino che abbandona qui la posta di una via a 100 metri, e questo andrebbe licenziato, immagino.
Ma in questo caso qualche volta succede, poi per carità c'è qualcuno che è un po' magari di tech, però può capitare che per esempio ci sono postini meno esperti, soprattutto nei primi tempi, che fanno questo tipo di mestiere, che ci vogliono diversi mesi per imparare bene a gestire la zona, no? Che magari prendono un civico per un altro, oppure vedono l'assonanza della via e mettono gli oggetti sulla cassetta postale. Poi qualche volta tu sulle cassette trovi degli oggetti che non sono di nessuno, dopo qualche giorno c'è il postino, li riprende, no? E quindi o sono resi perché magari il civico è corretto, però non c'è nessuno con quel nome sulle cassette postali, allora lo porta indietro. Oppure qualcuno glielo segnala e dice guarda, vedi che devi andare a consegnarlo tre metri più in là. Io una volta mi ricordo rimasi colpito e c'era una postina che era 2 o 3 giorni che faceva questo mestiere, la trovai che stava seduta sul motorino che piangeva perché c'aveva tutta sta posta da consegnare e non ci stava raccapezzando. Allora tu mi mandi il caposquadra, no, per dare una mano, per insegnare il mestiere, non sembra. Però quando uno si trova con un migliaio di pezzi da consegnare in una giornata, insomma, alla fine se non hai il ritmo, ti trovi che hai finito la giornata e sei a metà, no? ed è veramente insomma, è sicuramente una cosa non banale, quindi c'è una curva d'apprendimento che è fondamentale e ci vuole del tempo per imparare a consegnare bene la posta in una zona e conoscere bene anche tutti i destinatari. Quello che dicevo prima, tante volte non ci sono i nomi sulle cassette, non ci sono i civici giusti. Cioè, molto spesso il postino consegna anche dove le informazioni non sono sufficienti. Considerate che in realtà se sulla busta non c'è il nome, non c'è il civico o non c'è il nome e cognome sulla cassetta della posta o sul citofono, in teoria quell'oggetto dovrebbe tornare indietro. Invece il postino ci sarà un 10-15% di posta, in realtà potrebbe anche tranquillamente tornare indietro perché non tutte le cose sono a posto, perché la cassetta della posta non è sulla strada, non è facilmente accessibile, perché mancano le informazioni. Sono tante cose che non si sanno. E ci sono dei postini che ormai hanno tale conoscenza della zona che hanno anche le chiavi di condomini. Spesso gli vengono lasciate le chiavi.
Questo solo in Italia. Io
ho visto dei postini che avevano mazzetti alti così, cioè veramente con 40, 50, 100 chiavi, perché gli vengono date le chiavi e loro così possono consegnare la posta. E quindi è chiaro che il mestiere del postale è fatto sicuramente di una parte logica dove tu studi, ottimizzi, fai, eccetera, eccetera, ma c'è tanta, diciamo, tanta conoscenza del territorio, ma soprattutto tanta conoscenza dei destinatari. Perché tu sai che vai a fare la consegna nel negozio, c'è l'indirizzo, non devi entrare sul fronte, ma devi entrare sul prato, devi consegnare se ci dici più là. Una volta un mio amico si arrabbiò, mi chiamò perché diceva che il postino non aveva consegnato una raccomandata alla portiera. Dice, ma c'era il postino precedente, era sempre la qualità. Io vado a scoprire che la moglie, allora lei è l'avvocato e sta in un'altra strada a una ventina di civici di là. Il postino precedente, quando lei non era legata, gliele consegnava. Il postino nuovo, in realtà, Quindi ha suonato, se c'era nessuno, la pistola se n'è andata. E lui dice, ma come, questo lascia la pistola? La pistola, la moglie c'era. Quindi fatta l'indagine, in realtà la moglie c'era, ma lo legale, che era l'indirizzo che era, era indicato sulla uccidere. Tutte queste dinamiche, in realtà, il piano piano che conosce la zona, impara a conoscere le persone, sa che la tale persona la mattina non sta lì, ma sta da un'altra parte, e se sta più o meno in zona, la consegna gliela fa lo stesso.
Tra l'altro, tra i commenti chiedono come, appunto, l'estate o quando c'è il sostituto, cioè lì, quando effettivamente il postino va in ferie, la cosa ovviamente ci sarà quello che è temporaneo, che effettivamente tutte queste sottigliezze non è per niente banale.
Purtroppo devono andare in ferie.
No, ma infatti non ci mancherebbe altro, ovviamente non. Del resto lo stress. Angelo citava Dark Angel, che era appunto, lui lavorava in una segna di consegne, giusto, chiede lui. Girava con la bicicletta in una città molto cyberpunk, e Marco Chiosa, che appunto c'era Jessica Alba da giovanissima, sì. in questa serie. C'era anche quello con Tom Hanks, quello che Wilson, come si chiama? Che cade con l'aereo, che era della DHL. Come si chiama?
Così, aspetta, oddio.
Castaway, esatto.
Castaway.
Lì non si capisce se loro negano, ma secondo me è un gigantesco spottone. Era per della DHL, mi pare, no? Che,
no, FedEx.
FedEx, sì. Però, insomma, lì secondo me il film diventa noioso quando lui torna sulla Terra. Finché sta sull'isoletta era divertente. Poi da quando si deve riappacificare con la tizia è noiosissimo.
Diciamo, era ormai fuori dal mondo lui. Era fuori infatti, posto.
Però era figa il pezzo sull'isola, e lui poi da di matto. Sì, ecco, Alessandro conferma che era FedEx. Sì, che infatti poi lui chiude tutto questo consegnando l'ultimo pacco, proprio per mantenere fede al punto alla sua, che poi lui non era neanche il postino, era uno che lavorava per la FedEx, ma non necessariamente.
Sì, era un dirigente della FedEx che seguiva, insomma, seguiva i processi e cercava di fare in maniera tale che fossero sempre più ottimizzati, sempre più veloci, quindi faceva test, prove, andava in giro per le varie strutture, le varie filiali per vedere come lavoravano, per stimolarli, per spingerli a fare sempre di più.
Beh, perché appunto non è, adesso poi, soprattutto ora che le compagnie aeree sono un disastro, non per colpa loro, è chiaro che si devono reinventare. Io quando sono venuto in Giappone ho volato KLM, mi spiegavano che la KLM per esempio fa moltissimo cargo, addirittura spesso riempiono l'aereo anche il ponte passeggeri, i sedili non occupati sono in parte riempiti dal cargo perché devono in qualche maniera sopperire alla mancanza di passeggeri per poi tenere le tratte, per tenere gli slot. Quella delle compagnie aeree ovviamente adesso è una cosa disastrosa, e anche lì c'è questa ricerca operativa applicata alle rotte ideali, cioè spesso quello fa su e giù, col Giappone è facile, ma se stai in Europa con tratte più corte, che giro gli fai fare all'equipaggio, come lo fai scendere, salire, eccetera, quindi ci sono tutta una serie di vincoli che sono effettivamente complicatissimi. Poi credo che si, appunto, si riallacciano nelle lacrime e sangue di cui Loki 2010 aveva citato prima sopra, perché... Wilson, esatto, sì, Marco, lo spottone sportivo, sì, in effetti tutto il film era molto, non era brutto, perché credo fosse Zemeckis o Ron Howard il regista, non era brutto, però purtroppo
sulla regia.
Poi c'era un bellissimo raccontino breve di Asimov, non so se l'avete mai letto.
Zemeckis, trovato? Comunque.
A Zemeckis, sì, sì. No, ma il film era... Però poi il pezzo, quando torna giù, vabbè. C'era questo raccontino di Asimov, di questo terrestre che si accorge, cioè parte dall'idea che paradossalmente sembra che le lettere arrivino prima, tanto più lontano le mandi. Cioè ci mettono più tempo ad arrivare, tanto più vicino sono a te. E quindi lui scopre questa legge inversa, che più le mandi lontano più vanno velocemente, quindi lui indirizza questa lettera a caso non mi ricordo se su un altro pianeta o su una galassia, e gli arriva quasi istantaneamente indietro dicendo destinatario sconosciuto. E poi da lì, ma è un racconto breve, se vi capita, non ve lo spoiler,
ha ragione.
Sì.
Ha ragione. Io ho un compagno di liceo che abitava di fronte alla scuola, era sempre l'ultimo ad arrivare.
Sì, ma lì perché tu sai che ci metti poco tempo e quindi fai margini sempre più piccoli. Quello è, per esempio, mandare i pacchi fuori dall'Italia è molto più semplice che riceverli, perché effettivamente poi va lo smistamento, poi lo dici te, va lo smistamento e poi va sull'aereo e poi lì è compito del paese che lo riceve. Tra l'altro credo che gli Stati Uniti con Trump volessero uscire, perché c'è questa specie di accordo internazionale per cui la consegna nella nazione di arrivo è a carico dell'ufficio postale della nazione d'arrivo, però sì. Appunto la Cina ti manda tutti questi pacchi con consegna gratis, perché tanto loro devono solo macro spedire i pacconi e poi se la sbrigano loro. Trump, col suo solito stile non proprio forbito, voleva uscire da questa...
Ma in realtà però gli scambi sono bilaterali, cioè nel senso che i due paesi, diciamo la tariffa della spedizione è divisa tra i due paesi in funzione della tratta che viene percorsa, no? Quindi se io spedisco una lettera da Roma a Parigi fino alle Alpi, il costo è mio, dalle Alpi fino a Parigi il costo è delle poste francesi. Ci sono degli accordi bilaterali in cui i paesi misurano gli scambi che ci sono e poi si scambiano denaro in funzione dei volumi che transitano da tratta a tratta. Quindi ovviamente sono bilaterali. Quindi è chiaro che se la Cina spedisce, però in realtà il costo della spedizione dipende anche dagli accordi che ci sono sulle tratte tra paesi e paesi, quindi il costo viene stabilito anche dal paese ricevente.
Sì, però sti furbacchioni spesso mandano da Macao, cioè io quando ordino le cose dai cinesi, fanno le giri.
Fanno i container, spediscono direttamente i container, arriva il container nel paese, viene sdoganato e poi viene inserito nel circuito, no? Quindi fanno un sacco di giri. Questo fanno in realtà per aggirare un po' i meccanismi che tengono alti i costi, tra virgolette, no? E quindi che remunerano giustamente e correttamente i vari operatori.
Perché Amazon, ovviamente, con Amazon Prime non ti fa pagare su quasi tutto, su moltissimo, fa le spese di spedizione e poi una volta che stai lì dentro è chiaro che ordini sempre da là. Sulle consegne spaziali c'era anche Pizza Hut, non so se vi ricordate. Sì. Nel 2001 mandarono su questa pizza sulla stazione spaziale e gli costò $1 milione, che per come stunt pubblicitario è niente essenzialmente. Tra l'altro $1 milione, di solito il costo vuoto per pieno per le consegne spaziali, cioè per l'upload di massa, è $50.000 al chilo, quindi se fosse stato veramente al chilo hai voglia di mandare su la pizza. Poi ovviamente li ho utilizzata, perché poi loro quella che chiamano peperoni pizza è quella in realtà col salame, che però non è salame perché è salame americano, quindi lasciamo perdere. Però appunto questo è uno degli astronauti sulla stazione spaziale che appunto riceveva la pizza. E poi, se non sbaglio, nella spedizione 53, ecco, vedete, questa se la sono cucinata in casa, e certo col ketchup, con cose abbastanza discutibili, però se non altro non si è visto ananas. Lì sono tre ore, oramai le Progress arrivano sulla stazione spaziale in 3 ore. Sì, anche il caffè, dice Marco, anche il caffè andato sulla ISS, sì, era, credo fosse Lavazza che sì, aveva fatto con Argotec, se non sbaglio, che pure loro fanno tutte cose, anche lì è buffo perché è chiaro che lo stunt pubblicitario poi vince su tutto, loro fanno tutta una serie di cose di altissima precisione, deep space, eccetera, eccetera, e poi sono famosi perché hanno mandato il... caffè nello spazio. No, siamo ricomparsi. Sì. Tu citavi altri film di fantascienza, però, Omar, non sì. mi ricordo già più, però...
Allora, ce n'era uno che era abbastanza interessante, perché ai tempi era passato in sordina, che era Space Truckers, camionisti spaziali. A parte che è particolare perché è la... Non so se la prima e forse unica volta in cui il maestro dell'horror, Stuart Gordon, intendeci... regista della saga di Reanimator, aveva fatto nella fantascienza e aveva fatto questa interessante opera che era un po' un misto fra praticamente un road movie, un thriller spionistico, il tutto in una cornice fantascientifica ed era secondo me da rivedere. Io l'ho rivisto poco tempo fa, no, prima che schedulassimo questa diretta. E devo dire la verità, recuperatelo perché ne vale veramente la pena. Non sto a spoilerare, comunque praticamente c'è improntato su questi camionisti che devono fare una consegna molto particolare, che dopo si scopre che non era quello che il documento di trasporto indicava sostanzialmente, ecco, mettiamola così.
Ecco. Ah, ecco, tra l'altro, ecco, è vero Carlo, le consegne di roba illegale, cioè voi ci avete dei controlli per vedere esattamente che state consegnando, che sia console?
In realtà noi non siamo tenuti a conoscere il contenuto di ciò che consegniamo. I controlli che ci sono, in realtà vengono fatti dei controlli a radiogeno per chi fa spedizioni che transitano sui voli. Allora, quando ci sono spedizioni che transitano, noi non usiamo i mezzi aerei, però chi usa i mezzi aerei deve fare il controllo a radiogeno per verificare che all'interno non ci siano degli oggetti non ammessi. Allora, in quel caso gli oggetti che dovessero essere riscontrati con dei controlli o con il contenuto non ammesso sui voli, ovviamente devono essere messi da parte, no? Delle batterie, tutta una serie di cose che ovviamente non possono essere...
Le bombolette,
eccetera, eccetera. Poi gli altri controlli che si fanno sono i controlli di dogana, che si fanno per merce che viene scambiata a paesi a livello internazionale. Però normalmente all'interno della corrispondenza o dei pacchi non si fanno di controlli. Poi è chiaro, ogni tanto qualcosa di strano capita. Io mi ricordo c'era un periodo che lavoravo a Milano, che transitava molta posta per un noto politico italiano che è stato presidente del Consiglio, che stava a Milano, e capitavano lettere con dentro, con pallottole, con ogni cosa. E una volta capitò anche una lettera che era piena di residui organici. Calcolate, le macchine di smistamento fanno viaggiare le lettere all'interno a 3,5 metri al secondo. Okay? E le lettere vengono messe all'interno di due cinghie che sono affiancate una all'altra. La lettera passa dentro, è chiaro, la lettera era piena di questi residui. Ovviamente la lettera esplosa all'interno della macchina. Mi ricordo facemmo qualcosa come 6 ore di fermo, 2 ore per pulirne la macchina, 4 ore per trovare il volontario.
Alla sul truppen proprio.
No, una cosa allucinante, perché poi capitò a cavallo del cambio turno e i montanti non volevano pulire, sta macchina ferma, bisogna trovare qualcuno che prendesse il coraggio di mettersi a pulire la macchina, se no avrebbe fatto tutta la notte ferma, insomma sarebbe stato un problema.
Ma sì, sulla pallottola dovete denunciarlo, cioè se ci sono esplosivi.
Sì, quando tu trovi della questo succedeva soprattutto per le lettere imbucate, no? Quando trovavi pistole, portafogli, siringhe usate, poi c'erano tanto queste lettere qua, intanto partiva la lettera, passava in mezzo alla macchina, dalla busta usciva fuori, trovavi questa pallottola, perché la lettera ovviamente si schiacciava, la carta si rompeva e fuoriusciva, no? Usciva l'oggetto. E ovviamente tu chiamavi vicino al posto dei carabinieri, li avvisavi, loro venivano, controllavano le cose, eccetera, eccetera. Poi ogni tanto capitava, dove ci sono i centri di scambio internazionali, succede che, per esempio, direttamente in un cliente di sofisticazione che magari sanno che da un particolare paese, c'era gente che magari ordinava tanto farmaci illegali, tutti quelli che si bombano e fanno culturismo, no? E si drogano con di steroidi, dosi per cavalli e cose di questo genere, no? È chiaro che poi a livello internazionale queste cose vengono eseguite, poi chiedono la collaborazione. Però c'era un periodo che veniva, non mi ricordo da dove, delle pasticche di Viagra false. E in realtà erano un misto di zozzerie, concime, veleno per topi, c'era dentro, non lo so, delle cose di tutto. E quindi questa roba veniva messa da parte, veniva messa in delle gabbie, poi venivano quelli dei nuclei antisofisticazione a vedere sta roba e portarla via. E ovviamente, siccome era Viagra falso, anzi, della roba che probabilmente era tossica, non se ne fregava nessuno, perché ovviamente
non
la gente
sapeva. Il rischio, certo.
Però sì, ogni tanto, cioè, queste cose ci sono, però in realtà o succede che magari si lascia un pacco, una lettera, e c'è un contenuto anomalo per cui tu chiami la polizia, però se no il contenuto non lo conosci. Però può capitare che le forze dell'ordine ti chiedano della collaborazione se c'è un fatto specifico sul quale porre attenzione.
Beh, perché appunto loro operano molto sulla soffiata, su altre informazioni, per cui spesso anche quando fermano la dogana uno dice: è stato fermato, scusa, ma come fai a sapere quello, come fermare?
Certo. Non
è chiaro che... Abbiamo passato anche questa volta l'ora abbondante. I film l'abbiamo fatti tutti, Omar, ci siamo scordati qualcuno?
Sì, no, direi di no.
L'abbiamo coperti tutti, vero? In realtà sulla consegna, appunto, tu citavi Marco Babylon 5, no? Che a un certo punto sì. Loro venivano tagliati fuori. Com'era la storia?
La storia è che praticamente c'era, a un certo punto Babylon 5 si dichiara indipendente dall'alleanza terrestre, e c'era il problema che praticamente però all'interno di Babylon 5 c'era un ufficio postale che smistava la posta, il quale praticamente comincia a fare, su indicazione del governo terrestre, ostruzionismo. Un po' quello, un po' la difficoltà delle consegne. E lì c'era tutta questa puntata in cui c'era la gag di Garibaldi, cioè diciamo il capo della sicurezza di Babylon 5, che a un certo punto stava aspettando gli ingredienti per farsi la bagna cauda, essendo lui di origine piemontese, e praticamente... fa di tutto, dato che praticamente gli è arrivato il pacco, doveva pagare una sorta di sovrattassa fuori dal mondo, se no non lo ritirava, e a un certo punto correva il rischio che gli ingredienti, che fra cui c'era dentro anche il burro per intenderci, andavano a male. La sera fa una sortita all'interno dell'ufficio postale e lo beccano anche, per intenderci, no? Comunque alla fine comunque ce la fa a fare la bagna cauda, perché il dottore, che adesso non mi ricordo più come si chiamava, tra l'altro ricordiamo che ambedue gli attori sono mancati, tra l'altro, prima l'attore che faceva...
Jerry Doyle, prima l'attore che fa... Stephen Franklin era il personaggio, il nome dell'attore adesso...
Mi pare che sia il primo che sia mancato.
Sì, Stephen Biggs, mi pare.
Mi pare di sì. E praticamente dato che nel frattempo c'era una sottotrama che avevano messo tutti a dieta perché erano sovrappeso, allora lui dice: ok, io ci penso io a sdoganarti la roba, però te mi fai la bagna cauda praticamente. Era carina tutta la vicina, perché faceva vedere proprio tutto l'aspetto burocratico che c'era sotto, ovviamente in una maniera molto surreale, però affrontata come tanti argomenti che sono come li affrontava Babylon 5, per intenderci, proprio con una certa...
Sì, si incastrava bene sul grande quadro.
Sì, esatto. Sì.
Vabbè, Straczynski, insomma, se non l'avete visto, ma insomma l'abbiamo ripetuto 50.000 volte, recuperare il Babylon 5, perché
no,
quella è proprio...
È un peccato, perché tra l'altro Babylon 5 c'era questa voce... La cosa buffa di Babylon 5, Marco, che su Amazon Prime Video americano è disponibile.
Non c'è, ah sì? Ah, non lo so. Ah.
Non c'è su quello italiano, tanto sono acquistabili anche i singoli episodi. Ed è un peccato che nessuna rete anche così la
La
riproponga,
riprende. Beh,
visto che tanto adesso è anche tutta tradotta, cioè è tutta adattata in italiano, è tutta
l'ha fatta
disponibile.
Flora, no?
Sì, l'ha
Mi
fatta
pare
Flora,
che
sì. È stata Flora.
quindi
Tanto
Flora
l'ha fatto
Stagliano.
anche. Ha fatto tutto un lavoro prima perché ovviamente la prima stagione era stata acquistata e doppiata, ma in maniera molto, è adattata, scusate, in maniera molto grossolana. E ai tempi, tramite anche Canal Jimmy e Giusto Tony, avevano riacquistato tutti i diritti per tutta la serie e l'avevano fatto per un lavoro di riadattamento globale. Perché è stata proprio sfortunata come serie, soprattutto qui in Italia, anche perché ai tempi era passata sulla Rai, ma in maniera del tipo prima la prima stagione, prima e seconda stagione, poi la seconda metà della terza, hanno saltato completamente la quarta e hanno passato la quinta, cioè è proprio stata passata in una maniera veramente disastrosa. È un peccato che, come ti ripeto, poi mi pare che Rai 4 l'aveva trasmessa, diciamo postuma la chiusura di Jimmy, però è un peccato che non venga riproposta adesso perché al di là degli effetti speciali che ok sono quelli che sono, però a livello di trama
Sì,
ragazzi,
beh, scritto in maniera.
sì,
Beh,
vedendo adesso il piattume che c'è in giro
se
ancora
puoi,
dopo la
Carlo,
sua.
recuperala perché merita assolutamente come serie. Appunto, il quadro interstellare che racconta è sicuramente uno dei racconti più belli di fantascienza. Gli effetti speciali erano fatti con gli alieni
Merita.
addirittura. Quindi, insomma, non puoi
Allora.
aspettarti. Tra i primi fatti in CG, perché lui diceva: io i soldi
Sì.
non ce l'ho per fare i modellini, prima che appunto poi il fotorealismo fosse tale da permettere. Va bene, allora direi che ci possiamo avvicinare alla conclusione. Citiamo Lucia che dice che nell'ultimo film di Tomb Raider Lara Croft consegna pacchi in bici. Direi che poi però la chiusura finale spetta anche questa volta a Verusca. Che lapidaria dice una pizza ananas è crudo e buona. Di fronte a
Detto
questo.
ciò, Verusca, prossimo giro che ci vediamo, pagherai pegno.
Sì, infatti. Allora,
Non ci può essere
ringraziamo.
replica, non ci può essere replica, un'affermazione del genere.
Cioè, appunto, o ti meni oppure che puoi fare? Non è che puoi discutere.
Però, Riccardo,
L'assaggerò.
visto che vale il detto che una donna non può essere picchiata, manco con un fiore, però
No,
dice
anche perché
paga
Verusca
pegno.
credo che mena più di noi tutti e tre messi
Esatto,
insieme, cioè poi c'è
meno
anche questo
meno.
aspetto che secondo me noi tre contro di lei becchiamo solo gli schiaffi. Va bene, allora ringraziamo Carlo per essere stato qua con noi, Omar e ovviamente i nostri ascoltatori, come sapete ovviamente lo ritroverete questo, che lo vogliate o no, sia su YouTube offline per recuperarlo e poi sui podcast di Fantascientificast. Quindi grazie ancora e buona serata. Ciao.
Ciao.
Buona serata. Ciao.
James.
Fantascientifica, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity.
Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.